aggiornamenti dalla campagna internazionale Defend Rojava. È della notte tra il 6 e il 7 marzo la notizia del trasferimento di un imponente convoglio di mezzi militari turchi che dalla Turchia sono arrivati a Idlib, poi Manbij e infine verso Tishrin, dove sulla diga è ancora attiva la resistenza popolare, anche se i bombardamenti non cessano. Sono state ore di pesanti massacri lungo le coste siriane ad opera di HTS, i cui miliziani non mancano di documentare con foto e video l'uso di patch dell'ISIS sulle divise, intanto che operano violenza con la partecipazione di bande fondamentaliste di gruppi diversi. Oltre alla documentazione delle mattanze di civili, sono arrivate notizie anche di un'imponente carovana composta da membri del fronte al-Nusra, di Al-Qaeda, dell'ISIS e dell'SNA, dirette nelle aree dove sono maggiormente concentrate le comunità di fede Nusairi alawita. I massacri continuano anche ora mentre stiamo registrando, nella sera del 9 marzo. E l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani conta ormai centinaia di civili alawiti uccisi nella regione costiera dalle cosiddette forze di sicurezza e dai gruppi alleati tramite esecuzioni seguite da saccheggi e distruzione delle proprietà. L'accusa che pare muovere questa operazione è quella di presunta fedeltà al regime caduto di Assad, le cui tecniche di guerra vengono ora replicate dalle milizie di HTS che lanciano indiscriminatamente esplosivi dagli elicotteri come le forze di Bashar Assad facevano a inizio della guerra. Già dalla prima mattina si sono tenute proteste di parte della popolazione delle principali aree costiere, in particolare in prossimità delle basi russe ancora presenti sul territorio, per chiedere l'intervento dell'esercito contro le bande assassine di Al-Jolani e dello Stato fascista turco che hanno ripreso questi massacri. Non si tratta tuttavia di una risposta limitata alla situazione di queste notti, perché già nei giorni precedenti in diverse aree della Siria si erano formate proteste simili contro il governo di transizione e l'attuale processo costituente. È inoltre delle ultime ore di questa giornata la notizia che le forze fedeli all'amministrazione di Damasco hanno attaccato il checkpoint nel quartiere Sheikh Maksud di Aleppo, che è finora autoamministrato e protetto dalle forze di difesa democratiche, le SDF. L'azione ha lasciato feriti diversi membri dell'ordine pubblico e alcuni cittadini, senza tuttavia avere altre conseguenze. Anche nella regione di Zap, nel Bashur, il Kurdistan iracheno, i bombardamenti sulle montagne della guerriglia che riportavamo la scorsa settimana ancora continuano ed è importante sottolineare come questo accada anche nonostante la dichiarazione di cessate il fuoco del PKK, che chiaramente deve mantenere la possibilità di autodifesa in caso di attacchi.
Salutiamo tutte le donne che hanno resistito a ogni tipo di molestia, tortura e violenza fin dall'inizio della storia. che con la loro resistenza si sono guadagnate un posto nella memoria sociale e che sono motivo di orgoglio. Inizia così il messaggio del Comando Generale delle IEPG per la Giornata Internazionale della Donna Lavoratrice. Si ricordano le martiri cadute resistendo, si riportano vivi i nomi delle antenate che con le loro vite hanno contribuito a tessere la storia della libertà, con un discorso che ancora una volta tiene insieme il presente di guerra, la tensione al futuro libero e il passato, come elemento che come cosa viva può infondere la propria linfa nutriente alle donne che lottano in questi nostri giorni. Si legge: la cultura della resistenza dell'8 marzo continua ancora oggi nella Siria settentrionale e orientale sotto la guida delle IEPG. Le donne difendono se stesse e le loro società con sacrificio, eroismo e resilienza senza precedenti in tutti gli ambiti della vita. Migliaia di belle anime combatterono eroicamente in queste terre e furono martirizzate nella lotta per la libertà. Donne provenienti da tutto il mondo e dal Kurdistan si sono riversate nella rivoluzione e hanno scritto poemi epici con il loro coraggio. Ancora una volta, persone di tutte le fedi, gruppi etnici e colori si abbracciarono e furono testimoni di questa lotta storica. Questa lotta sarà coronata dalla vittoria con la fede, la conoscenza, la volontà e il potere delle donne.
Riguardo all'appello del leader APO di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, le compagne riportano il grande entusiasmo che ha suscitato nel popolo e in particolare nelle donne, che ne hanno tratto forza rinnovata anche per affrontare un 8 marzo di celebrazioni e lotta.
Riteniamo, scrivono, che la chiamata del leader APO sia significativa e preziosa. Seguiamo da vicino le discussioni odierne sulla soluzione del problema curdo. Oggi lo Stato turco mostra il suo atteggiamento nei confronti del processo con i suoi intensi attacchi alla diga di Tishrin e al ponte Karakazak. La Siria ha vissuto grandi dolori e sofferenze negli ultimi 14 anni. Questi dolori sociali non possono essere risolti da HTS e dal suo leader al-Jolani. Il governo stabilito a Damasco non può risolvere i problemi con la mentalità jihadista e salafita. Non può eliminare 14 anni di distruzione e dolore. Gli oppositori di questa amministrazione sono oggi sottoposti ad attacchi sistematici, violenze e genocidi in tutta la Siria. I drusi sono soggetti a oppressione e attacchi. Gli aleviti sono soggetti a genocidio. Il popolo curdo viene negato. Anche il popolo arabo rimane senza volontà e opzioni. Una mentalità che costringa tutti a tacere e a sottomettersi all'oppressione non può risolvere i problemi o salvarsi dalla sorte toccata al regime di Baath. Pertanto, coloro che adottano lo stesso percorso e metodo finiranno come la fine del regime di Baath.
Schmerzen in meinem Bauch und Namen in meinem Herzen und ich weiß, ich spür sie auch, würd sie so gerne ausmerzen und drum stehst du hier. Deine Hand zur Faust geballt, stehst du neben mir, hast deine Entscheidung gefällt, du wirst kämpfen und tust es schon an jedem Tag mit deiner Liebe für die Menschen, für das der da kommen mag, an dem wir frei sind, an dem wir keine Drohnen hören, im Mittelmeer keine ertrinkt und wir einander schwören, niemals zu vergessen, welchen Wert das Leben hat.
La rivoluzione del Rojava è prima di tutto la rivoluzione delle donne, una rivoluzione della società. L'8 marzo, giornata internazionale della donna, è una data che per sua stessa storia è una data socialista. Nel 1917, l'8 marzo apriva le porte alla rivoluzione russa, con le donne scese in strada per protestare per le istanze più semplici eppure più radicali, il pane e la pace. Anche a Torino, nell'agosto del 1917, saranno le donne a scendere in piazza per prime contro la guerra. E non è un caso che siano proprio le donne a sentire con più forza l'urgenza del momento, in quanto storicamente incarnano il lavoro riproduttivo e sono coloro che permettono a tutta la vita della società di scorrere ed intrecciarsi. Questo anche la rivoluzione del Rojava lo sa, ed è infatti in occasione delle celebrazioni dell'8 marzo del 1998 che il leader Öcalan ha invitato le compagne a teorizzare e rendere strategia rivoluzionaria l'ideologia di liberazione della donna. Dove tutti i socialismi precedenti hanno fallito, lì le donne del Rojava hanno posto le basi profonde per una vita libera in primis dal patriarcato, unendo alla lotta di classe quella di genere. L'auto-organizzazione delle donne era iniziata nella guerriglia nel 1993, ma è dal congresso del 95 che anche per il PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, di cui il presidente, tuttora Abdullah Öcalan, diventa una necessità ineludibile dell'organizzazione rivoluzionaria. Successivamente, il primo congresso di liberazione delle donne curde, avvenuto qualche mese dopo e spesso definito come la prima conferenza nazionale delle donne, ha permesso alle donne di diverse aree di discutere i loro problemi, di criticare e autocriticarsi, di definire principi, stili organizzativi e meccanismi decisionali, creando anche la prima organizzazione femminile autonoma e separata. Anche per quanto riguarda l'esercito di difesa delle donne, si sono fatte profonde analisi, decretando che dovesse essere qualcosa di radicalmente nuovo, di qualitativamente diverso dagli eserciti militaristi e colonialisti. Così, le donne guerrigliere hanno prodotto profonde ricerche sulla partecipazione femminile alle lotte socialiste e di liberazione nazionale in America centrale e latina, in Cina, in Vietnam, Algeria, Palestina, Germania, Irlanda e Paesi Baschi. Constatata anche nelle più rosse lotte di liberazione nazionale la mancanza di profonde analisi delle dimensioni del patriarcato e delle sue intersezioni, diremmo oggi, con le altre forme di oppressione, hanno compreso che per abolire sistemi di oppressione così complessi da ingabbiare tutte le sfere della vita bisognava partire dalla forma più antica di violenza, il patriarcato.
Uccidere e trasformare la mascolinità dominante è il principio primario del socialismo nella prospettiva di Abdullah Öcalan e del Movimento per la Libertà. Per cui conoscere le radici storiche che hanno reso la donna la prima colonia è essenziale per comprendere la radicalità del lavoro anche in forma di autocritica che è necessario fare per la rivoluzione. Ed è anche di questo infatti che parla il messaggio arrivato questo sabato dal carcere di Imrali. Un messaggio di speranza e di affetto rivolto alle compagne e alle donne in lotta firmato da Abdullah Öcalan. Ripercorrendo la storia del patriarcato fino alle sue radici più lontane, risalenti a circa 5.000 anni fa, Öcalan mette in luce in particolare da un lato il suo carattere sistemico, dall'altro il fatto che si tratti di una mentalità cresciuta insieme alla mentalità delle religioni monoteiste e alle prime forme di città-stato. Per opporsi a ciò è dunque fondamentale che le donne abbiano consapevolezza di essere il soggetto sociale che più ha possibilità di far vivere una vera e propria cultura della libertà e che il resto della società, e in particolare gli uomini socialisti, si questionino in maniera radicale su se e come sono in grado di rapportarsi democraticamente con le donne. Öcalan scrive infatti: «Il socialismo può essere raggiunto solo attraverso la libertà delle donne. Senza la libertà delle donne non si può essere socialisti». Il socialismo non si può realizzare. Senza democrazia non ci può essere socialismo. La mia prima prova di socialismo si è resa evidente nel modo in cui parlavo alle donne. Una persona che non sa come parlare a una donna non può essere un socialista. Per un uomo diventare socialista dipende dal modo in cui si relaziona con le donne.
Öcalan continua. La rinascita che avverrà è molto importante. Le donne non devono essere considerate solo biologicamente, ma anche socialmente, culturalmente e storicamente. Come dice Simone de Beauvoir, non si nasce donna, si diventa donna. E conclude. Il problema delle donne è ancora più profondo del problema curdo. Il problema delle donne è ancora più centrale del problema curdo. Abbiamo ottenuto solo piccoli miglioramenti in questo senso. La cultura della guerra e del conflitto è diretta principalmente contro le donne. La distruzione di questa cultura è la forza trainante della nostra lotta. Lo spirito di questo periodo è la politica democratica e il linguaggio è quello della pace. L'appello per la pace e la società democratica è allo stesso tempo un rinascimento per le donne. Saluto le donne che credono nella vita comune e ascoltano il mio appello con l'amore di Mem, Ezin e Dervish Evd. E festeggio l'8 marzo, giornata internazionale delle donne lavoratrici. La nostra vendetta sarà la rivoluzione delle donne. E uno degli slogan che da questa rivoluzione ci giungono come invito e che sabato spiccava su alcuni cartelli anche nelle nostre piazze.
Per continuare a seguire gli aggiornamenti della campagna Defend Rojava potete seguire le pagine Instagram Defend Kurdistan Torino o Defend Kurdistan Italia. Oppure iscrivendovi al canale Telegram Defend Rojava Italia e Defend Rojava Torino.
La raíz de la vida nos muestra el camino. Las mujeres luchamos por la libertad.